Era giovedì 6 maggio 1976 quando una Thunderbird marrone del 72 fu trovata in un parcheggio al 140 di South Whipple, nella zona ovest di Chicago. L'agente della polizia che rispose alla segnalazione del veicolo sospetto arrivò intorno alle 2 e vide che l'auto aveva sul vetro anteriore un adesivo dell'Elk Grove Village, un sobborgo a 20 miglia a nord-ovest di Chicago. Il finestrino destro era rotto ed era stato coperto con un pezzo di cartone. Un controllo tuttavia rivelò che l'auto non era stata denunciata come rubata ed era intestata ad un certo Frank Columbo di Elk Grove Village. Un tempo casa di agricoltori e immigrati tedeschi, Elk Grove si è trasformato nel tempo in una comunità residenziale. La vicinanza con l'aeroporto internazionale di O'Hare l'aveva aiutato la popolazione a raddoppiare negli anni 60, il villaggio stesso a continuare ad espandersi con nuovi alloggi, strade, scuole e attività commerciali. Quella crescita continuò per tutti gli anni 70 e negli anni 80 e alla fine Elk Grove Village ospitò il più grande parco commerciale del Nord America. Nel 1976 era considerato un rifugio sicuro dal crimine che affliggeva città come Chicago. Frank Columbo era un venditore di ricambi auto di successo che non aveva affari nel quartiere. La gente che trovò la macchina tentò di telefonare alla residenza di Columbo più volte nell'ora successiva, ricevendo solo il segnale di linea occupata. A quel punto trasmise le informazioni al dipartimento di polizia più vicino. Venerdì 7 maggio, verso le 16:45, un poliziotto fu inviato a casa Columbo, al 55 di Brentwood, per informare gli occupanti che la loro auto era stata trovata a Chicago. All'arrivo l'agente fu insospettito dal fatto che la famiglia Columbo non ritirasse i giornali da qualche giorno e che la porta d'ingresso fosse socchiusa. L'ufficiale bussò senza ricevere risposta, a parte un cane che abbaiava dall'interno. Chiamò i rinforzi e durante l'attesa percorse il perimetro esterno della casa, notando non solo giornali e posta ammucchiati, ma anche il fatto che non c'erano macchine nel vialetto o nel garage. Tutte le finestre e le porte sembravano intatte, tranne quella d'ingresso. Quando arrivò il suo collega, i due uomini entrarono nella residenza dei Columbo. La scena che si presentò davanti ai loro occhi fu raccapricciante. Trovarono per primo il corpo di Frank, 43 anni, nel soggiorno della famiglia. Era sdraiato, supino, vestito con una maglietta, pantaloni a quadri e calzini, circondato da vetri rotti e con un paralume strappato e insanguinato nelle vicinanze. Era chiaramente morto da diversi giorni. La quarantenne Mary fu rinvenuta sdraiata supina sul pianerottolo fuori dal bagno. Aveva una ferita da proiettile proprio in mezzo agli occhi e un'ampia ferita alla gola. Accanto al suo corpo giacevano parte di una pianta di felce artificiale e una rivista insanguinata. Piccoli frammenti di vetri rotti e perline erano sparsi sulla sua testa. Gli agenti chiamarono immediatamente un'unità investigativa e la scientifica. Intorno alle 17 l'investigatore Raymond Rose del Dipartimento di Polizia di Elk Grove Village fu il primo ad arrivare sulla scena. Vide i corpi di Frank e Mary Columbo e notò che Mary indossava ancora un grande anello di diamanti sulla mano sinistra. La sua borsetta fu trovata in bagno con il contenuto sparso sul pavimento, così come un portasigarette e un posacenere. Mentre continuava il suo esame della scena del crimine, Rose osservò che c'erano 4 denti umani nello spazio tra la cima delle scale e il muro. Nella sua camera da letto c'era il 13enne Michael. Era sdraiato supino sul pavimento, vestito con una maglietta bianca e pantaloni della tuta blu. La sua testa era insanguinata e sembrava avere una ferita da proiettile al lato sinistro e una alla schiena. Aveva ricevuto una moltitudine di coltellate al collo e al petto. Sulla sua scrivania fu trovato un paio di forbici placcate in oro con le lame incrociate e un trofeo da bowling con base di marmo giaceva accanto al suo corpo. Entrambi gli oggetti erano insanguinati. Perlustrando il resto della casa, Rose trovò una rivista insanguinata accartocciata, monete, perline, porzioni di felci artificiali sul pavimento dell'atrio. In cucina la spazzatura era stata scaricata sul pavimento macchiato di sangue. Uno degli armadietti era aperto, il telefono staccato e un elenco telefonico personale. Era aperto su una pagina su cui erano scritti il nome e il numero della figlia maggiore dei Columbo. Nella camera da letto principale al piano di sopra le coperte erano tirate indietro come se qualcuno si stesse preparando per andare a letto, ma nessuno aveva dormito lì. Tutto appariva in ordine, la sveglia accanto al letto che era stata impostata per le 9. Suonava. Fuori dalla casa un coltello lungo 22 centimetri giaceva accanto alla veranda, mentre un altro coltello da bistecca fu trovato vicino a delle rocce in giardino. Il detective Rose si rese immediatamente conto degli oggetti di valore in casa: televisori portatili a colori, una radio CB, un registratore a 8 tracce, apparecchiature stereo, macchine fotografiche, proiettori, un fucile calibro 40 e 2 fucili ad aria compressa. Poi c'era l'anello di diamanti che indossava Mary Columbo. Erano tutti facilmente visibili e non erano stati toccati. C'era anche una cassaforte a muro che conteneva quasi $5,000 in contanti. Nessuno l'aveva aperta. Secondo Rose, gli oggetti di valore presenti, il fatto che tutte le finestre fossero intatte, la porta sul retro chiusa a chiave, la porta d'ingresso senza segni di effrazione e le linee telefoniche funzionanti, erano tutti indizi che escludevano la rapina come movente. A nessuno degli investigatori in quel momento venne in mente la figlia 19enne Patricia Columbo. La donna in seguito fu convocata in centrale per essere interrogata. Gli investigatori e il personale delle forze dell'ordine sapevano per esperienza che le persone reagiscono davanti alle tragedie in modi palesemente diversi e persino insoliti. Patty Columbo, invece di essere sconvolta o in lacrime, si presentò al distretto con quella che considerava una pista utile per gli investigatori: suo padre e i suoi legami con la mafia. Secondo la donna, dietro all'attività del padre di vendita di ricambi d'auto c'era in realtà un traffico di auto rubate per conto della mafia. Gli investigatori presero nota della sua storia e proseguirono le indagini. Sabato 8 maggio il medico legale capo della contea di Cook eseguì le autopsie sulle vittime. Il corpo di Frank Columbo aveva lacerazioni irregolari provocate da un oggetto contundente, probabilmente una pesante lampada di cristallo oppure il trofeo di bowling trovato vicino al corpo di Michael. Frank aveva subito 4 ferite da arma da fuoco, una sul lato destro del viso, una sul sinistro, una sul labbro inferiore sinistro e una sul lato sinistro della testa, dietro l'orecchio. Sul corpo erano visibili dei tagli provocati da uno strumento affilato e gli mancavano 4 denti dalla bocca. Mary Columbo era morta per la ferita d'arma da fuoco sulla fronte, proprio in mezzo agli occhi. Probabilmente era già morta quando il suo corpo cadde sul pavimento e il suo cuore aveva sicuramente smesso di battere quando le fu tagliata la gola. Il figlio Michael era morto dopo essere stato raggiunto alla testa da un colpo di pistola sparato da distanza ravvicinata. Fu anche colpito con uno strumento pesante e aveva ricevuto più di 90 coltellate. Il medico legale ritenne che quelle ferite fossero abbastanza superficiali, come se fossero state inferte da una donna. Un singolo capello estraneo fu recuperato dalla parte anteriore della maglietta di Michael al momento della sua autopsia. Sulla base del contenuto dello stomaco dei familiari e della mancanza di rigor mortis, il medico legale stimò che i Columbo fossero morti tra le 23 del 4 maggio e l'1 di notte del 5 maggio 1976. Nel momento in cui venivano eseguite le autopsie, la scientifica del Dipartimento di Polizia di Elk Grove Village aprì il bagagliaio della Thunderbird di Frank Columbo. Notò che c'erano macchie marrone scuro rosse visibili da una certa distanza. Al momento non si sapeva se fossero grasso o sangue. Fortunatamente quelle macchie erano contaminate e non poterono essere analizzate. Furono trovate impronte di mani sul paraurti e sul bagagliaio dell'auto. Queste impronte provenivano dalla mano sinistra di una persona a cui mancava l'indice sinistro o che non ne faceva uso. Il vetro fu recuperato dal pavimento dell'interno dell'auto, così come le scatole da asporto di un fast food, una scatola bianca dal sedile posteriore e un gambo di pianta artificiale insanguinato simile a quello trovato vicino al corpo di Mary. Quando i frammenti di vetro furono analizzati utilizzando un metodo di rifrazione, venne fuori che facevano parte della lampada rotta trovata sul pavimento del soggiorno dei Columbo. Più tardi, quello stesso sabato, a meno di 5 miglia da Elk Grove Village, un agente di polizia di Wooddale rispose a una segnalazione sull'auto scomparsa di Mary Columbo. Localizzò la Oldsmobile 98 del 72 nel parcheggio di un complesso condominiale. Non c'erano stati danni o furti al veicolo e nulla sembrava essere fuori posto. Un residente del complesso condominiale affermò di essere uscito per andare al lavoro intorno alle 5:30 del mattino di quel 5 maggio e di non aver visto quella macchina parcheggiata. Al suo ritorno verso le 17:30 l'auto si trovava ferma nello spazio accanto al suo. Quando la macchina fu esaminata dai tecnici della scientifica furono recuperate 5 impronte digitali oltre a 2 diversi tipi di mozziconi di sigaretta dal posacenere e una coperta blu sul sedile posteriore. Lunedì 10 maggio 1976 si tennero i funerali di Frank, Mary e Michael Columbo. Secondo la procedura operativa standard in un'indagine per omicidio, gli investigatori pianificarono di partecipare sotto mentite spoglie per vedere la reazione dei parenti vicini alle vittime. Il fratello maggiore di Frank, che aveva vissuto a solo un isolato dalla residenza dei Columbo, ricordò che lui e sua nipote Patty avevano discusso sul desiderio della figlia di cremare la sua famiglia, cosa che andava contro le convinzioni dei cattolici Columbo. Alla veglia funebre, inoltre, lo zio fu colpito dal fatto che Patty non pianse né mostrò segni visibili di emozione. Il comportamento della figlia cominciò a destare sospetti negli investigatori. Notarono che la ragazza rideva e scherzava mentre fumava sigarette fuori dalla chiesa e poi, una volta dentro, si gettava gemendo sulle bare grigio ardesia che contenevano le spoglie del padre, della madre e del fratello. I detective verificarono le dichiarazioni di Patty sui presunti legami con la mafia del padre, ma non emerse nulla di rilevante. Sì, insomma, non trovarono nulla che lo legasse alla mafia o ad altre attività illegali. A questo punto cominciarono a concentrare la loro attenzione sulla ragazza. Patricia Patty Columbo era la prima figlia di Frank e Mary. Il padre la chiamava principessa e la trattava proprio così. Lei era stata il centro del mondo dei suoi genitori fino all'età di 6 anni, quando nacque suo fratello minore Michael. Sebbene alcuni familiari e amici in seguito affermarono che Patty fosse sempre stata molto premurosa e materna nei confronti del fratello minore, altri dissero che invece era gelosa e risentita per l'attenzione che suo padre riservava al suo unico figlio. Da adolescente Patty era una ragazza molto carina che faceva girare la testa ai ragazzi e non solo. Era selvaggia, disinibita e testarda, come dimostra la sua decisione di abbandonare la scuola all'età di 16 anni. I suoi problemi cominciarono quando rubò la carta di credito e il portafoglio di 2 colleghi dello store Walgreens dove lavorava al banco dei cosmetici. Spese molti soldi fino ad accumulare migliaia di dollari di debito. Sebbene suo padre abbia restituito e pagato l'importo, nel luglio del 1974 la giovane fu indagata per pratiche ingannevoli e condannata a 2 anni di libertà vigilata. Fu in questo periodo che Patty incontrò Frank De Luca. De Luca era laureato in farmacia e aveva lavorato presso Walgreens dal 1961 al 62. Era stato promosso manager quando incontrò Patty nel 1972. A quel tempo lui aveva 36 anni, era sposato e padre di 5 figli, ma in città aveva la reputazione di essere un libertino. La sedicenne Patty non fu la prima dipendente di Walgreens con cui ebbe una relazione, anche se potrebbe essere stata la più giovane. I genitori non erano a conoscenza di quel legame tra la loro figlia e il suo capo, quindi quando Patty nel 1974 decise di trasferirsi nella casa della famiglia De Luca, lo fece con la benedizione dei genitori. Frank e Patty continuarono la loro relazione nonostante sua moglie Marilyn De Luca e i bambini vivessero nella stessa casa. Ad un certo punto, però, i Columbo scoprirono che Patty stava con un uomo di quasi il doppio della sua età, sposato con figli e con una reputazione di donnaiolo. Inutile dire che Frank Columbo era comprensibilmente sconvolto e disapprovava quella relazione. Patty visse con i De Luca per circa un anno prima di tornare di corsa a casa nell'estate del 1975 per dire a suo padre che la sua relazione con Frank era finita. La ragazza però non disse la verità ai suoi genitori. Non solo era ancora coinvolta in quel legame, ma il suo amante si era separato dalla moglie. Ad ogni modo, suo padre la aiutò a trovare un appartamento in un paese vicino e accettò anche di pagarle l'affitto mensile. In seguito i genitori scoprirono che non solo lei vedeva ancora De Luca, ma che l'appartamento per cui stavano pagando l'affitto era in realtà il nido d'amore della coppia. Nell'agosto del 1975 il padre di Patty andò a parlare con Frank per dirgli di smettere di vedere sua figlia. Ne nacque un diverbio e poi una violenta colluttazione. Frank fu colpito 2 volte con il calcio di un fucile e minacciato più volte dal padre della ragazza. La figlia fece poi denuncia e suo padre fu accusato di aggressione e arrestato, ma Patty in seguito ritirò quella denuncia. Apparentemente la famiglia Columbo ebbe pochi contatti con la figlia fino al tardo inverno o all'inizio della primavera del 1976, quando sembrava che la ragazza e Frank De Luca avessero deciso di sposarsi. I genitori di lei alla fine sembravano aver accettato quella relazione al punto che regalarono ai futuri sposi una nuova lavatrice. Il 12 maggio 1976 gli investigatori presero le impronte di Patty Columbo e Frank De Luca. Notarono che a lui mancava l'indice e la punta del dito medio della mano sinistra. 2 giorni dopo gli investigatori parlarono con il 25enne Lenny Mitchell, che aveva molte informazioni sui due. Mitchell era un venditore di automobili e aveva incontrato Patty per la prima volta nel settembre del 1975 tramite un suo amico. Lui era un tipo noto alla polizia per i suoi modi sbrigativi e per alcune attività illegali. Dopo un certo periodo di frequentazione, la ragazza espresse a Mitchell la volontà di uccidere i suoi genitori. Lui le disse che avrebbe potuto farlo per una somma pari a $10,000 a persona. Agli investigatori dichiarò che in realtà non aveva mai avuto intenzione di uccidere nessuno, ma che stava solo cercando di impressionare Patty per far colpo su di lei. Secondo Mitchell, lei lo chiamò più volte nell'ottobre del 1975 chiedendogli di rispettare l'accordo, ma lui le chiese chiarimenti sulle attività e gli orari dei suoi, così lei gli fornì i disegni della planimetria della casa e lo informò della cassaforte a muro, dei televisori, delle radio CB, delle pellicce e dei diamanti. Entro novembre di quell'anno Patty tentò di prendere accordi con l'uomo per il pagamento della somma dovuta, ma il fatto di non avere soldi a disposizione da dare in anticipo fece sì che Mitchell si ritirò dall'accordo e interruppe tutti i contatti con la donna. L'uomo ribadì alla polizia di non essere un sicario né di aver mai avuto intenzione di uccidere Frank, Mary e Michael Columbo. Era semplicemente interessato a Patty e al denaro. Il 15 maggio 1976, poco prima delle 7 del mattino, 7 ufficiali del dipartimento dello sceriffo della contea di Cook si recarono nell'appartamento di Patty e De Luca con un mandato di perquisizione. I due furono arrestati e accusati di cospirazione, adescamento e degli omicidi di Frank, Mary e Michael Columbo. Sebbene Frank De Luca sia stato rilasciato il 17 maggio, Patty rimase in carcere dove rilasciò una dichiarazione scritta e orale in cui ammetteva la sua colpevolezza per aver sollecitato l'uccisione della sua famiglia, ma affermò di non sapere nulla degli omicidi stessi. Negò di conoscere Lenny Mitchell fino a quando non gli mostrarono le prove del contrario. A quel punto scaricò tutte le colpe sull'uomo dicendo che si sentiva minacciata da lui. 17 luglio 1976 Frank De Luca fu arrestato ancora una volta e chiuso in una prigione della contea di Cook in attesa del processo. Un detenuto di nome Clifford Childs divenne il suo compagno di cella per i successivi 6 mesi. Secondo Childs, De Luca si sarebbe vantato di essere stato lui a escogitare il piano perfetto per uccidere la famiglia Columbo e di aver sparato personalmente a ogni membro della famiglia. Disse che la sera degli omicidi era stato il padre di Patty a rispondere al campanello. Quando l'uomo si era voltato e aveva iniziato a salire le scale, De Luca gli aveva sparato alla nuca con un revolver calibro 32. Poi aveva sparato a Mary. In seguito lui e Patty erano andati nella stanza di Michael, dove il ragazzo dormiva. Dopo averlo svegliato lo costrinsero ad alzarsi, poi De Luca gli sparò in testa. Per far sembrare che fosse avvenuta una rapina, la casa fu messa sotto sopra e Frank De Luca prese $150 in contanti, alcuni gioielli e altri piccoli elettrodomestici che mise nella macchina del padre di Patty. In seguito l'auto fu portata in un quartiere del West Side di Chicago. Frank e Patty si aspettavano che l'auto venisse scassinata e il contenuto rubato, così da rendere credibile la rapina come movente dei delitti. De Luca disse al compagno di cella di essere stato nella residenza dei Columbo non più di 25 minuti e di aver sempre indossato i guanti. Patty Columbo e Frank De Luca andarono in giudizio poco più di un anno dopo gli omicidi e scelsero un processo con giuria. Le prove fisiche e forensi, combinate con le testimonianze di Lenny Mitchell, Clifford Childs e 2 degli ex colleghi di De Luca, fecero sì che la giuria, dopo poche ore di deliberazione, li considerò entrambi colpevoli a tutti gli effetti. Il giudice Eugene Pincham condannò sia Patty Columbo che De Luca da 200 a 300 anni per ciascuna delle 3 accuse di omicidio. Inoltre, sulla sollecitazione a commettere un omicidio, Patty fu condannata da 20 a 50 anni da scontare in concomitanza con l'altra sua condanna. I 2 imputati presentarono 2 ricorsi che furono respinti nel 1983. Frank De Luca fu mandato al Dixon Correctional Center nell'ottobre del 1977 per scontare la sua pena. Dopo il 1986 non aveva infrazioni disciplinari né multe. Secondo la legge dell'Illinois, lui come Patty avrebbero potuto richiedere la libertà condizionale dopo aver scontato 12 anni. La commissione però non la concesse a nessuno dei 2. De Luca oggi ha 84 anni, la sua prima data di rilascio possibile è il 2116. Nel 2020 la sua ex moglie Marilyn è morta nella sua casa in Illinois, lasciando i loro 5 figli e 16 nipoti. Nei lunghi anni di carcere, Patty ha conseguito una laurea in scienze della segreteria, una in scienze applicate in programmazione informatica e un'altra in arte presso il Joliet Junior College nel 1981. Nel 1991 ha conseguito una laurea presso l'Illinois State University. Durante la detenzione ha lavorato come impiegata e programmatrice e come segretaria nell'ufficio di collocamento e ha contribuito a sviluppare il centro multimediale della prigione. Patty rimane incarcerata presso il Logan Correctional Center e compirà 67 anni il prossimo giugno. Senza condizionale, la sua prima data di rilascio possibile è il 2116. Continua a insistere sul fatto di essere cambiata. Patty Columbo e Frank De Luca non si vedono né si parlano dal 1977. L'investigatore Raymond Rose, che aveva 29 anni quando per primo mise piede nella proprietà dei Columbo nel maggio del 1976, continua a essere contrario al rilascio dei 2. Crede che i responsabili di 3 delitti così atroci dovrebbero passare il resto della loro vita in carcere. Da ultimo sorge spontanea una domanda, ma alla fine qual è stato il vero movente dei tre omicidi? Patty Columbo pensava che l'eliminazione dei suoi familiari le avrebbe permesso di ereditare tutte le proprietà dei genitori. C'era una cosa però che la donna non sapeva al momento degli omicidi. Il padre e la madre, di comune accordo, avevano deciso di estrometterla dall'eredità a favore di suo fratello Michael.